Fare ambiente. Soluzioni per la gestione ambientale delle aziende e non solo. In collaborazione con Ecoopera.
Buon pomeriggio, bentrovati. Ciao.
Buonasera. Ciao. Buonasera.
Eccoli qua, insieme, tutti insieme. Adesso vi presento bene. Siamo insieme a Massimo Minati, responsabile settore ambiente di Ecoopera.
Ciao, ciao Francesca.
Roberto Minati, ma non siete parenti?
No. No.
Neanche la lontana?
No.
Solo che in Valsugana siete tutti Minati?
Sì, quasi.
In Bassa Valsugana.
Bassa Valsugana, che è responsabile logistico di Ecoopera e poi anche insieme al direttore di Ecoopera, Luca Laffi.
Io non sono della Valsugana.
No, tu non sei della Valsugana, non siamo Minati.
No. Ciao a tutti.
Ciao.
Allora, una terza puntata, abbiamo parlato di moltissime cose nel corso delle altre puntate insieme ai vostri colleghi, ma oggi parleremo di quello che c'è sotto i nostri piedi, sotto i nostri condomini, le nostre case. E parliamo di manutenzioni fognarie, soprattutto prima che se ne accorga il nostro naso, quindi anche i modi per cercare di ovviare a certi problemi che ci possono essere. E sono tanti gli argomenti che affronteremo proprio in quest'ora, vero? Sì,
certo. Sì,
abbiamo già pronte le domande.
Tantissime.
Sono tantissime domande che vi farò perché sono curiosa, mi si è aperto un mondo.
Non vogliamo sapere qual è il mondo.
Vabbè, si parla di voglia, cioè alla fine interessa a tutti.
Ah beh, sicuramente sì.
Allora, partiamo però dal passato perché poi vogliamo partire proprio da quello che è successo e quali sono state magari le prime fognature in assoluto, per poi tornare invece al 2017, quello che c'è adesso.
Nell'antichità i metodi per la depurazione delle acque erano per lo più empirici, come il far bollire l'acqua per poi buttarci un pezzo di rame dentro per 7 volte prima di filtrarla e berla, oppure conservare l'acqua bollita in brocche d'argento. Nonostante i principi della sterilizzazione fossero oscuri, la bollitura dell'acqua era comunque una prassi assai comune. Il padre del sistema fognario, così come oggi lo intendiamo, è considerato Joseph Balzaget, l'ingegnere di origine francese che fu il capo del Metropolitan Board of Works di Londra. Egli realizzò una delle opere ingegneristiche più interessanti della storia, dotando, a partire dal 1852, la capitale britannica di quella che ancora oggi è l'ossatura del suo impianto fognario. L'invenzione della fogna, in senso moderno, contribuì a migliorare la salubrità umana e, isolando le acque reflue, impedendo la contaminazione di quelle che oggi definiremo potabili, evitò il ripetersi di epidemie di colera che in pochi anni costarono la vita a circa 25.000 londinesi. Negli stessi anni, anche il francese Haussmann costruì il sistema fognario di Parigi. Furono le prime reti di fognature moderne che permisero di fermare le epidemie che la rivoluzione industriale aveva generato e amplificato. Attraverso la nuova rete fognaria si poté convogliare in un'unica rete sotterranea tutti i liquami delle due capitali. L'obiettivo di chiudere e isolare i liquami in condutture, stagne che li portassero più lontano possibile anche con l'utilizzo di pompe e stazioni di trattamento era quello di eliminare il tanfo. Il progetto di Balzaget funzionò benissimo e funziona tutt'oggi, visto che la spina dorsale della rete fognaria londinese è tuttora quella progettata dall'ingegnere britannico.
Ecco qua, vedi? Certe cose non si sapevano, però in realtà si va ancora indietro nel tempo, Luca, parlando di cloaca maxima, per esempio.
Sì, beh, questo qua è sicuramente quello che hai descritto perfettamente, il concetto di fognatura moderna. È chiaro che in passato, ancora nel VI secolo avanti Cristo, i romani avevano già utilizzato un canale che era nato sostanzialmente per lo scolo delle acque fluviali, diciamo così, per sotto i fori imperiali, l'avevano poi utilizzata per le esigenze loro e quindi l'avevano trasformata all'interno di una rete fognaria, di una primordiale rete fognaria che era la cloaca maxima. Mm. E la cosa più interessante è che ci sono degli scritti proprio a livello proprio che sono stati recuperati che nel 30 circa 30 avanti Cristo sotto il dominio di Agrippa sostanzialmente sono state documentate le prime attività di spurgo e quindi di pulizia fognaria, e questa è una cosa abbastanza curiosa. Era più un dragaggio, ovviamente, dato che la cloaca maxima è sostanzialmente un canale, non è proprio un vero e proprio tubo. Però già all'epoca c'era l'esigenza di fare delle attività di pulizia fondamentale per quello che riguarda poi anche impedire è quello che succede adesso molte volte.
Appunto, si sono fermati a 2000 anni fa,
praticamente. Sì, esatto. A Roma sì, viste le immagini dell'altro giorno, non l'hanno più pulita perché c'erano i bidoni dell'immondizia che navigavano intorno al Colosseo. Quindi...
Adesso noi ci ridiamo, ma è fondamentale innanzitutto la prevenzione, perché in questo caso probabilmente loro sono stati più lungimiranti di quanto lo siano magari adesso.
Beh, addirittura c'era una dea, veneravano la dea Cloacina, che era quella che sorvegliava sulla cloaca massima,
sugli
quindi
scarichi.
Sugli scarichi, sperando in Dio, nella dea, che non andasse, che non, i fori imperiali non rimanessero sott'acqua.
Massimo, parliamo invece di oggi, di come si classificano le acque di scarico e come è composta la rete di scarico, in maniera molto semplice.
Sì, molto semplice, diciamo che le acque reflue domestiche oggi si classificano in due macro categorie, che sono le acque bianche, che sono le acque provenienti dalle acque meteoriche di scarico, quindi provenienti dalle precipitazioni di pioggia e che dilavano i tetti, i piazzali, i cortili, e quindi che si riversano in una fognatura detta bianca, e invece soprattutto ci sono quelle che creano più problemi, sono le acque classificate nere, che provengono dalle cucine, dai bagni, dai locali lavanderie, e che rilasciano nei condotti appunto i reflui più problematici, che sono oggetto appunto della nostra discussione oggi. La rete di scarico, oggi in Trentino siamo quasi tutti collegati alla pubblica fognatura, quindi è una fognatura dinamica, non statica, mentre in passato erano più le fosse biologiche o i pozzi neri che dominavano, perché non c'era un allacciamento vero alla pubblica fognatura, e quindi c'era un altro tipo di rete. Per esempio la fossa biologica è un elemento, una vasca statica dove vengono scaricati i reflui, non delle acque bianche ma solo delle acque nere, e trattiene, praticamente deposita la parte fangosa, la parte solida, e rilascia nella parte superiore la fase liquida, mentre il pozzo richiede una certa manutenzione almeno una volta all'anno, appunto perché non diventi un problema dopo di odori e di ritorno di cattivi odori.
Ma è obbligatoria questa cosa oppure sta a noi decidere se farla o no la manutenzione?
No, la manutenzione sta a noi decidere, chiamare delle aziende specializzate per fare lo spurgo di queste fosse biologiche, perché appunto per poter fare questo tipo di servizio bisogna essere autorizzati ed iscritti presso un albo nazionale di gestori ambientali, che consente appunto di fare in regola di legge, in normativa, l'asporto dei fanghi e trasportarli presso i depuratori civili che effettuano la depurazione del refluo. Ovviamente farlo dalla fossa biologica è un conto, dal pozzo nero un altro tipo di elemento statico, che però è stagno, e quando è pieno bisogna assolutamente svuotarlo. Rispetto alla fossa biologica, una volta pieno bisogna svuotarlo, quindi richiede più manutenzione rispetto alla fossa biologica.
Come si fa a mantenere efficienti sia i pozzi neri che le fosse biologiche?
Allora, sicuramente bisogna preoccuparsi di una manutenzione, di programmare almeno uno svuotamento all'anno, una pulizia all'anno di queste vasche, per evitare appunto, come dicevo prima, che ci siano dei problemi di ritorno in casa di cattivi odori, e la formazione anche di depositi nelle tubazioni.
Ti fermo un attimo, sì? Se io sento dell'odore in bagno o in cucina, vuol dire che c'è un problema di fondo, che potrebbe essere un malfunzionamento?
Assolutamente.
Cioè, non è solo il tempo che cambia, per intenderci.
Sì, questo è il primo sintomo.
Diamo la colpa sempre al tempo, eh?
No, sempre esatto. Il primo sintomo è il cattivo odore, e dovrebbe preoccuparsi non solo per sturare il lavandino, la doccia o il lavello, ma dobbiamo preoccuparci anche di quello che c'è sotto, cioè della tubazione.
Cosa potrebbe succedere? L'odore da cosa è dovuto, per esempio?
Può essere dovuto dall'accumulo appunto di materiali, di grassi, di oli e di materiali scaricati nel lavello della cucina più che nel bagno, quindi materiali solidi non...
Che non si buttano,
sono delle cattive abitudini, ma purtroppo sì. Succede e succede spesso che noi troviamo nelle nostre ispezioni, nelle nostre pulizie, troviamo dei materiali che non sono assolutamente da scaricare.
Poi ne parliamo, perché immagino che troverete delle cose che non si possono neanche dire.
Esatto, però sicuramente il cattivo odore, come dicevi tu, è un primo sintomo che ci deve allertare, ci deve allarmare. E questo, quando ci chiamano e ci chiamano per un'emergenza, è già troppo tardi.
Bene, tra poco parleremo anche con te, Roberto Minati, perché ho delle domande anche per te e siamo pronti per ascoltare anche un po' di musica.
Certo.
Una canzone che io, quando c'è fare ambiente con Eco Opera, metto sempre. E la facciamo sentire anche a voi, il pezzo di Jack Johnson.
It's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Because 2 times 3 is
6,
and 3 times 6 is
18,
and the 18th letter in the alphabet is
R.
Yeah. We got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Well, if you're going to the market to buy some juice, you gotta bring your own bags and you learn to reduce your waste. We gotta learn to reduce. And if your brother or your sister's got some cool clothes, you could try them on before you buy some more of those. Reuse. We gotta learn to reuse. And if the first 2 R's don't work out, and if you gotta make some trash, well, don't throw it out. Recycle. We gotta learn to recycle. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Because 3, it's a magic number. Yes, it is. It's a magic number.
L'estate di Radio Dolomiti.
Radio Dolomiti.
Ma che paese, il bel paese del sole, ma se a Catania piove, a Londra c'è più sole. Sulla Sila c'è una neve che neve, neppure su Siberia la si vede, mentre il nord si avvicina sempre più alla Germania, e con il sole umiliato sembra che appartenga a un paese lontano. Italiani, i come innamorati, i come idioti, i come più furbi, insospettabili, i come italiani, incorreggibili, i come incazzati, incorruttibili, i come impossibile non amarli più. Questo è il paese del delitto d'onore e del matrimonio riparatore. C'è una cupola che ha la sua fede, è un cupolone che si sente e si vede, così il sesso è peccato quando il cuore non è impegnato. E
soli, diventan ciechi e non crescono e restano piccoli, piccoli, piccoli. I come italiani, i come innamorati, i come idioti, i come più furbi, insospettabili. I come italiani, incorreggibili, i come incazzati, incorruttibili, i come impossibile non amarli più.
Furbi, siamo noi. Fabio Concato, Bella Italia in diretta su Radio Dolomiti, Fare Ambiente, terza puntata, soluzioni per la gestione ambientale delle aziende, non solo, in collaborazione con Ecoopera. Quello che c'è sotto i nostri piedi, parliamo di manutenzione fognaria, prima che se ne accorga il nostro naso, lo facciamo insieme ai nostri ospiti. Vi presento di nuovo Roberto Minati, che è responsabile della logistica di Ecoopera, Massimo Minati, che invece è responsabile del settore ambiente, e poi c'è insieme a noi anche il direttore Luca Laffi. Allora Roberto, adesso le domande toccano a te, eh? Sei pronto?
Già. Sì,
sì,
pronto.
Prontissimo. Allora, io ho bisogno di un vostro intervento, perché mi si è intasato, cioè, sotto si è allagato tutto. Metti che il garage si è allagato, panico totale,
panico.
Chi sarà stato? Io sono in condominio, cosa devo fare? E che tipologia di servizi offrite, per esempio?
Allora, la nostra azienda è specializzata, riguarda la risoluzione di problemi legati agli impianti fognari. Gestiamo le chiamate da privati, dei condomini e aziende. I nostri servizi sono disotturazioni, bagni, quindi quando si presentano bagni intasati, cucine che non scaricano in modo sufficiente, colonne di scarico che non funzionano come dovrebbero, insomma. Mm. Facciamo, come ha detto prima il collega Massimo, svuotamento di fosse biologiche e pozzi neri. Facciamo delle manutenzioni programmate e poi facciamo delle video ispezioni delle fognature.
Mm.
Come
video ispezioni delle fognature, sembrano delle cose,
fantastiche,
cioè, tipo, moderne, con una telecamera dentro la fognatura.
Esattamente, sì.
Ah. Con un topolino. No, probabilmente con un topolino, un topolino che va e guarda.
E poi registriamo, facciamo una registrazione e la inviamo in CD con una relazione tecnica del nostro
tecnico. Questo perché serve comunque per capire qual è il problema, cioè al di là del fatto che c'è l'urgenza, la cosa fondamentale è capire per quale motivo è stata chiamata Ecoopera, per esempio.
Noi abbiamo la necessità di vedere per capire.
Mm.
Quindi se riusciamo a vedere qual è il problema all'interno della nostra tubazione, riusciamo anche a capire come risolvere questo problema. Ti faccio un esempio.
Mm.
Abbiamo l'acqua degli scarichi dell'acqua piovana del giardino che non va. Il pozzetto è sempre pieno. Abbiamo delle pozze enormi sul giardino. Noi facciamo la pulizia, entriamo con la telecamera, vediamo che ci sono delle radici all'interno delle tubazioni e quindi capiamo che solo togliendo le radici riusciamo a risolvere il problema.
Sì, quello che di solito noi facciamo invece è risolvere solo il problema al momento, perché no. Insomma, comunque
quello che facciamo ci lamentiamo.
È vero. Poi ti dico, lamentiamo, dei costi massa. Esatto, la seconda cosa è, ma le massa caro.
Ci lamentiamo dei costi, ci lamentiamo.
Però magari ti chiamiamo 10 volte in 3 anni e allora alla fine la videoispezione mi costerebbe meno farla una volta, vedere dove è il problema e risolvere. Ah, ecco.
Ovvio, se capiamo cosa dobbiamo fare e lo risolviamo, non incappiamo nello stesso problema numerose volte. Mm-hmm. E quindi non paghiamo 100 volte la stessa cosa.
Certo, non parliamo solo di videoispezioni, però cioè, voi arrivate con questo tubone, no? Come si chiama questo tubone? No.
Si chiama canal jet.
Ah, ma io sai... Noi non abbiamo... è che sono del settore.
Sì, noi abbiamo dei...
Adesso conosco un sacco di cose, però.
È perché discuti in famiglia di questo.
Ma no. Tutti i giorni parlo di canal jet, figurati. Mi prendi un canal jet per andare alla dispensa. Cos'è il canal jet?
Il canal jet è un sistema di lavaggio delle tubazioni. Utilizza l'acqua ad alta pressione che attraverso una sonda e particolari ugelli sistemati all'estremità della tubazione che sommando la pressione dell'acqua utilizzando l'alta pressione e la tipologia dell'ugello, quindi possiamo utilizzare l'ugello che spacca o fa il buco o tira via il grasso nelle tubazioni, oppure quello che taglia le radici, oppure quello che battendo spacca il cemento, perché in alcuni casi troviamo anche del cemento nelle tubazioni.
E come mai lo trovate il cemento?
Può essere la causa di manutenzione nel piazzale. Non so, l'azienda che ha fatto il lavoro ha pulito l'attrezzatura dal cemento, il cemento è caduto nella caditoia, la caditoia ha fatto sì che il cemento si solidificasse sul piano del tubo e il cemento diventa duro. Quindi
il buco si restringe praticamente.
Il diametro del tubo,
scusate,
invece che essere...
Mi fa in maniera molto semplice.
È così.
Insomma, donna parlo. Perché quando ti chiamano, scusami. Cosa ti dicono?
Non lo dico in radio. No, praticamente il diametro del tubo, anziché essere di 20 cm, si riduce e diventa praticamente insufficiente per svolgere il compito.
Certo, tra poco parleremo di un'altra cosa, e lo faremo sempre con te Roberto, per capire le buone abitudini quotidiano, cioè quotidiane, gli accorgimenti, quello che non dobbiamo assolutamente fare, cosa non dobbiamo buttare, dove non dobbiamo buttarlo. Ne parleremo tra poco qui su Radio Dolomiti. Se avete poi voi, grandi ascoltatori, delle domande da farci proprio riguardo questo argomento, perché qualcuno magari ve ne viene in mente, allora non dovete fare altro che inviare il vostro messaggio al 348 51 40 444.
Fare ambiente, Radio Dolomiti.
I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul. Darling, oh, I know a sad soul, sad soul. Cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause it's
soon as the sun comes up. I cut them all loose and work's my excuse, but the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone.
19.03, questa è Radio Dolomiti, Fare Ambiente in collaborazione con Ecoopera. Siamo ancora con Roberto Minati. Roberto, adesso vogliamo coinvolgere te per chiederti un paio di cose. Così io faccio tutte le cose correttamente, eh? Io.
Allora sei zitto.
Vabbè, però ho letto delle cose pazzesche riguardo a, appunto, stiamo parlando di impianti fognari e per evitare questi costi elevati, le video ispezioni, cioè le chiamate a Ecoopera, anche se sono, per carità, voci lavorate.
Chiamate, però, chiamate, chiamate.
Chiamate, chiamate, chiamate. Però cosa dobbiamo fare per evitare di intasare le nostre fogne? Cosa non dobbiamo buttare, per esempio, partiamo dal WC.
Allora, le cose, cioè, i nostri interventi per il 90% dei casi sono interventi in emergenza e quindi hanno dei costi per l'emergenza. La prima regola sarebbe quella di fare una buona prevenzione e quindi di evitare l'emergenza in modo tale di diminuire i costi. Poi le cose da tenere sotto controllo o comunque da non fare, bisognerebbe evitare di scaricare nei nostri scarichi residui alimentari piuttosto che fondi del caffè, olio, che comunque sono dannosi, oltre ad essere dannosi per l'ambiente, a lungo andare provocano degli intasamenti. Insomma,
tutti i residui alimentari non possiamo buttarli, cioè,
non possiamo.
L'avanza del sugo.
Umido.
Sì.
Umido.
L'avanza del sugo.
Oh, senti, domando. No. Si domanda, sì, scusi neanche. Direttore. Ma...
Umido. Poi ci umido. Sono le plastiche che vanno nella plastica, insomma. C'è la differenziata per
la carta nella carta.
Carta nella carta.
Vabbè, ma io.
Cotton fioc con sì. Il secco.
I dischetti struccanti anche, ovviamente.
Esatto.
Non parliamo poi della carta tipo.
Pannolini.
Ma quella no.
Pure. Le retine, quelle con i profumi
deodoranti.
Che si attaccano, i deodoranti che si
ma
attaccano.
Ma quelle perché cascano per sbaglio, dai.
Ho capito, come per le sbaglio pezze... bisogna chiamare Ecoopera.
Una volta pulito e track, mi è finito, poi ho tirato l'acqua. Oh, no!
È andato. Poi però non è andato del tutto, si ferma nella curva sotto.
No,
e
infatti, perché
si
non è biodegradabile. È vero.
In altra forma.
Vabbè, ma io sono brava in questo. Altre cose invece per quanto riguarda, non so, per esempio il lavandino della cucina, che secondo me sottovalutiamo di più ancora del WC.
Esatto. Beh, è fondamentale tenere sempre le grigliette che si utilizzano per gli scarichi, quelle servono per fermare i residui alimentari in modo tale da non farli scendere nel. Poi è importante utilizzare detersivi di qualità per evitare che formino si solidifichino. E poi non so, banalmente mi viene in mente la sabbiera, la sabbia dei gatti. Alcuni gettano la sabbia dei gatti nei WC e pensano che sia biodegradabile. No, i fondi del caffè,
gli oli
che oltretutto diventa anche pericoloso per l'ambiente. Poi si utilizza l'acido, quello che aiuta e risolve tutto e che oltre a essere dannoso anche quello per l'ambiente, in alcuni casi è dannoso anche per la tubazione, oltre che creare degli intasamenti ancora più insistenti, più difficili da risolvere. Poi
posso fare una domanda un po' indiscreta? Cosa avete trovato voi di particolare?
Un mio operatore una volta mi ha detto che ha trovato una scarpa di un bambino.
Quella è scappata per caso.
Tutto scappa per caso.
Beh, in effetti buttare una scarpa non è proprio per caso, però.
È un gioco. Cioè, un laghetto.
Vero, i bambini fanno questo.
No, però le retine, quelle poi. Le
tantissime.
Retine poi,
cotton fioc, che fanno una diga poi.
Poi si intasano uno.
Carta assorbente.
Carta assorbente, quello abbiamo avuto dei problemi anche noi con la carta assorbente.
Anche il calcare comunque fa la sua parte.
Le spugnette, lo straccio della signora che ho schiacciato.
La signora sono io. Ma a proposito, cosa ne pensate voi? Hai parlato prima di detergenti. Proprio dei detergenti, quelli che utilizziamo, tipo, posso fare il nome? tipo idraulico liquido. Cioè, cosa ne pensate di questo utilizzo? Sono troppo...
Sono dannosi anche per la tubazione, insomma. Poi rischia di corrodere anche la tubazione, che se non risolve rimane là. E poi anche, secondo il mio avviso, è anche dannoso per l'ambiente l'utilizzo di acidi.
Mm-hmm. Quando abbiamo parlato prima di cattivi odori che provengono dal WC o dal lavello di cucina, cosa dobbiamo fare? Perché prima abbiamo detto c'è un sintomo.
Certo.
Cosa dobbiamo fare, Roberto?
Allora, cattivi odori di solito è un ritorno di gas che abbiamo, perché nel nostro sifone va a mancare l'acqua che taglia il risalire dei gas e degli odori. Quindi è fondamentale tenere pulito il sifone, quindi con una manutenzione semplice, svitare, togliere, pulire il sifone che c'è sotto il lavandino, per esempio. E poi una regolare pulizia, quindi chiamare Coopera una volta all'anno non sarebbe una brutta cosa.
Perfetto, allora tra poco parleremo invece di una cosa anche utile per magari chi sta aprendo un ristorante e vuole sapere come gestire, per esempio, come avviene la gestione dei rifiuti di un bar o di un ristorante. Ne parliamo tra poco con Massimo Minati, però lasciamo spazio ancora alla musica, perché quella è sempre protagonista su Radio Dolomiti. Francesca e Michelin, il nuovo singolo Vulcano.
Lì, come vulcano, e mille altre cose, come la volontà di camminare vicino al fuoco e capire se è vero questo cuore che pulsa, se senti sul serio oppure vanità. Vi come vulcano e mille altre cose, come il volume che si alza e contiene il mare, e capire se vale scottarsi davvero o non fare sul serio, fare sul serio. Corro di notte, lampioni, le stelle, c'è il bar dell'indiano, profuma di te. Rido più forte, mi perdo nell'alba, sei in tutte le cose esplode la vertigine che ho di te.
Fare ambiente. Radio Dolomiti.
And I want to be mine. come on, let's go. You want me to come, you want me to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine.
Dolomiti 10 minuti, poi lasceremo spazio anche a Claudia e i suoi ospiti per la prima puntata di questa nuova stagione di Nome dei Figli. Ve ne parlo tra poco, intanto siamo sempre insieme ai nostri ospiti. È arrivato anche un messaggio al 348 51 40 444 con Farambiente, per l'esattezza con Ecopera. Lo chiedo a te, Massimo, il messaggio è questo: ciao. Per la pulizia, se si usa l'aceto per pulire il water e anche al posto dell'ammorbidente, può andar bene? Ciao Mara.
I rimedi della nonna vanno sempre bene, diciamo,
tra virgolette. Sono sempre comunque delle soluzioni, tra virgolette, provvisorie, perché risolvono il problema momentaneo, però dopo bisogna capire se ritornano dopo gli odori, quello che abbiamo detto prima con Roberto, e tutto il... le problematiche che ci sono sotto i nostri piedi, dobbiamo analizzare un po' meglio la pulizia, l'intervento da fare.
Forse Mara è perché utilizza semplicemente un metodo naturale.
No, è più ecologico e quindi sicuramente è consigliabile rispetto a un acido.
Disincrosta l'aceto, sì.
È leggermente acido, sì.
Un pochino.
Aiuta sicuramente nella funzione.
Allora, stiamo per aprire un ristorante e vorrei sapere... sto per aprire un ristorante io e vorrei sapere com'è la gestione dei rifiuti in un locale. Penso per esempio anche alle rosticerie, ai fast food, non so, ai pub. Ci sono tanti accorgimenti che devono essere fatti. C'è una legge anche, immagino, o no? O è lasciato
no, qui praticamente
buon senso?
Abbiamo parlato prima delle nostre cucine di casa, che hanno una serie di problemi legati appunto al rilascio di alimenti o di grassi o di oli negli scarichi. Figuriamoci un'attività industriale, un ristorante, una rosticceria, un locale pubblico o delle mense pubbliche, che hanno l'obbligo di munirsi di degrassatori e di isolatori, appunto per bloccare questa frazione in uscita dalle cucine, perché ovviamente i grassi non sono solubili in acqua, e quindi se noi li lasciamo andare nelle tubazioni non fanno altro che creare delle incrostazioni, creare dei blocchi e compromettere anche le tubazioni stesse e i manufatti stessi. Quindi vengono installati dei disoliatori degrassatori che sono certificati con norma UNIEN e vengono manutentati secondo sempre un'altra normativa internazionale, che è la N858, che praticamente fa sì che questi disoliatori degrassatori vengano puliti almeno due volte all'anno, e comunque visivamente bisogna controllarli almeno una volta ogni due mesi circa. Mm-hmm. Questo perché i grassi, come abbiamo detto, animali e gli oli devono essere assolutamente separati, perché non vadano a finire nella pubblica fognatura. Perché se vanno a finire nella pubblica fognatura, nella fase di depurazione, non sono altro che costi per tutti i cittadini, perché per depurare questi residui ci vuole molto tempo, molti prodotti, e quindi è molto più costoso depurare anche la fognatura stessa.
Ricordiamoci anche l'olio delle friggitrici, che è ben vero che adesso vengono portati direttamente.
Questo viene separato a monte, quindi non viene nemmeno rilasciato nel lavandino, nello scarico, ma viene separato, viene messo in fustini e viene recuperato perché è un combustibile che può creare energia, quindi viene recuperato anche da Ecopera stessa attraverso una raccolta, una micro raccolta presso ristoranti, alberghi e mense. E noi lo ritiriamo come rifiuto con formulario, secondo normativa di legge, lo stocchiamo e dopo lo avviamo al recupero presso energetico, presso impianti finali.
Tra le cose da non buttare comunque anche a casa nostra è l'olio delle friggitrici, per esempio. Si recupera,
esatto,
si mette in un
barattolino.
Esatto,
questo è una cosa che purtroppo non è nella nostra abitudine, ma bisognerebbe appunto separarlo. Quando buttiamo via l'olio della friggitrice, perché appunto non è esausto, o l'olio comunque che non utilizziamo più, che sia di origine vegetale o animale, questo sarebbe, invece che buttarlo negli scarichi, è giusto separararlo e portarlo presso i centri di raccolta delle isole ecologiche,
alcuni, no?
Oppure consegnarlo direttamente agli operatori autorizzati.
Gratuito.
Bene, abbiamo terminato questa puntata di Fare Ambiente. Ricordiamo il sito, Luca.
Beh, il sito è www.ecoopera.coop. Lì trovate tutte le informazioni di tutti i nostri servizi e quello che eroghiamo, anche troviamo il numero verde anche per le chiamate appunto in emergenza per quello che riguarda la gestione degli spurghi. E niente, quindi lì trovate veramente tutte le informazioni su di noi e tutti i servizi che andiamo ad erogare. E il nostro payoff lo dice, soluzione per l'ambiente in tutti quanti i settori. E la prossima volta infatti avremo l'ultima puntata di questa bella esperienza di Fare Ambiente, che riguarderà un po' un altro settore di Ecoopera, che è quello delle analisi alimentari. In particolare andremo a fare una chiacchierata con la responsabile del laboratorio, la dottoressa Pamela Gurlini, per quello che riguarda tutta la rintracciabilità alimentare, l'etichettatura alimentare, un altro argomento che può essere
molto interessante
per quello che riguarda un po' la quotidianità. Noi su questo, anche questo, facciamo le analisi e quindi proponiamo dei servizi soprattutto alle aziende ovviamente che producono alimenti e quant'altro.
Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie a Roberto Minati, responsabile della logistica, Massimo Minati, responsabile invece del settore ambiente, e al direttore Luca Laffi. Grazie ancora di essere stati con noi. L'appuntamento con Fare Ambiente sarà per il 10 di ottobre, sempre alle 18.30, sempre qui su Radio Dolomiti.
Grazie.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Fare Ambiente. Radio Dolomiti.